L'analisi odierna propone un'immersione analitica e rigorosa nei fondamenti della meccanica classica.
Una disamina che, diciamo, si rende necessaria per comprendere appieno l'architettura dei sistemi fisici.
Esattamente. Nello specifico, esplorando le dinamiche dei moti e delle forze. L'obiettivo di questo esame approfondito è dissezionare le applicazioni dei principi della dinamica,
procedendo attraverso uno studio metodico di tre specifiche tipologie di moto: il moto parabolico, il moto circolare e il moto armonico.
E a coronamento di questa indagine fisica si procederà con l'esame di uno strumento matematico assolutamente imprescindibile.
Quello che governa e descrive queste dinamiche, cioè la derivata.
L'approccio adottato per questa discussione sarà strettamente analitico e oggettivo, privilegiando la massima accuratezza tecnica.
È un percorso concettuale che richiede un'estrema precisione sia terminologica che matematica. Non ci si limiterà a descrivere le traiettorie degli oggetti nello spazio.
Sostanzialmente si andrà a stabilire un framework teorico solido in cui la geometria del movimento si fonde inesorabilmente con l'analisi differenziale.
Appunto. Ogni tipologia di moto analizzata presenta caratteristiche cinematiche ben distinte. Eppure?
Eppure tutte risultano rigorosamente riconducibili a un impianto vettoriale comune.
Precisamente. Scomporre i sistemi complessi nei loro elementi fondamentali è il requisito essenziale per comprendere queste interconnessioni.
Il punto di partenza logico per questa indagine risulta essere il moto parabolico.
Quello tipico dei proiettili.
Corretto. E il fondamento teorico per descrivere questa specifica traiettoria risiede in un concetto cardine della cinematica, ovvero il principio di indipendenza dei moti simultanei.
Per comprenderne la portata analitica, è utile visualizzare un esperimento mentale classico.
Si immagini di avere due sfere identiche. Una viene semplicemente lasciata cadere verticalmente verso il basso.
Mentre l'altra, nell'esatto istante in cui la prima viene rilasciata, viene sparata in avanti, con una traiettoria, diciamo, perfettamente orizzontale.
L'intuizione comune potrebbe suggerire che la sfera sparata in avanti impieghi più tempo a toccare il suolo.
Dovendo percorrere una distanza maggiore nello spazio, sì.
Tuttavia, il principio di indipendenza stabilisce che entrambe le sfere toccheranno terra nel medesimo millesimo di secondo.
Questa simultaneità perfetta illustra in modo inequivocabile la necessità della scomposizione dei vettori.
Sostanzialmente, il principio stabilisce che quando un corpo è sottoposto a due moti componenti lungo assi ortogonali,
ovvero perpendicolari tra loro, come l'asse X orizzontale e l'asse Y verticale.
Esatto, ciascun moto si svolge esattamente come se l'altro non esistesse affatto.
Nel caso del moto parabolico, l'analisi vettoriale separa il movimento in due componenti nette. Lungo l'asse verticale, se omettiamo l'attrito dell'aria,
per concentrarci sul modello fisico ideale, certamente,
il corpo è soggetto unicamente all'accelerazione costante di gravità. Si configura così un moto uniformemente accelerato verso il basso.
E, simultaneamente, lungo l'asse orizzontale, non agendo alcuna forza propulsiva o frenante sul proiettile dopo l'istante del lancio,
il corpo mantiene una velocità rigorosamente costante, configurando, in questo caso, un moto rettilineo uniforme.
Occorre però operare una distinzione rigorosa tra due condizioni di partenza: il proiettile lanciato con velocità orizzontale e quello lanciato con velocità obliqua.
Le implicazioni matematiche di queste due condizioni iniziali divergono in modo significativo fin dal primo istante.
Nel lancio orizzontale, la velocità iniziale sull'asse verticale è esattamente pari a zero.
Il corpo inizia la sua caduta libera da fermo, rispetto all'asse delle ordinate.
Nel lancio obliquo, invece, il vettore della velocità iniziale forma un angolo specifico con il piano orizzontale.
Il che introduce una complessità analitica maggiore. Il lancio obliquo impone l'utilizzo degli strumenti della trigonometria piana.
Sostanzialmente, il vettore velocità iniziale deve essere proiettato sui due assi.
Moltiplicando il modulo della velocità iniziale per il coseno dell'angolo di lancio, si ottiene la componente orizzontale,
che rimarrà costante per tutto il tragitto.
Esatto. Moltiplicando invece lo stesso modulo per il seno dell'angolo, si ricava la componente verticale iniziale diretta verso l'alto.
Questa componente verticale farà sì che il proiettile salga, decelerando costantemente a causa dell'accelerazione di gravità.
Gravità che punta in verso opposto fino a far fermare il corpo momentaneamente lungo l'asse Y per poi invertire il moto.
Iniziando così la fase di caduta. Questo apparato vettoriale permette di definire l'equazione della traiettoria e i parametri geometrici essenziali.
In particolare, il vertice della parabola è la gittata.
Il vertice rappresenta il punto di massima altezza. Fisicamente è il singolo istante infinitesimo in cui la velocità verticale si annulla completamente.
Mentre la velocità orizzontale continua a spingere il corpo in avanti. Dal punto di vista analitico, l'equazione della traiettoria si ricava impostando un sistema con le leggi orarie dei due moti.
Esplicitando la variabile tempo dall'equazione del moto orizzontale lineare?
E sostituendola nell'equazione quadratica del moto verticale, si ottiene così un'espressione matematica indipendente dal tempo, che lega la coordinata y alla coordinata x.
Che si rivela essere un'equazione di secondo grado, il cui grafico è una parabola.
E per quanto riguarda il concetto di moto parabolico gittata, questo è definito con assoluta precisione.
Come la distanza orizzontale complessiva percorsa dal proiettile.
Misurata dal punto esatto del lancio fino al punto in cui la coordinata y torna ad essere pari a quella di partenza.
Completando l'arco.
Esatto.
Esaurita l'analisi del moto traslatorio in due dimensioni, si rende necessaria una transizione verso una seconda macrocategoria cinematica e dinamica.
Il moto circolare.
In questo ambito, il sistema di coordinate cartesiane lineari risulta inefficiente. L'analisi richiede un cambio di paradigma verso le grandezze angolari,
rendendo imperativa l'introduzione di un'unità di misura specifica e rigorosa, il radiante.
Sebbene i gradi sessagesimali siano di uso comune, in fisica è necessario un rapporto matematico puro tra la lunghezza dell'arco percorso e il raggio della traiettoria.
Il radiante è l'unità di misura adimensionale fondamentale nel sistema internazionale. Per visualizzarne la definizione operativa, si immagini di prelevare la misura lineare del raggio di una circonferenza.
Di curvarla in modo perfetto e di sovrapporla lungo il perimetro della circonferenza stessa.
L'angolo al centro che intercetta esattamente questo arco, lungo quanto il raggio, misura esattamente un radiante.
L'adozione dei radianti è imprescindibile perché permette di stabilire una proporzionalità diretta e matematicamente elegante tra le grandezze lineari e quelle angolari.
Omettendo costanti di conversione arbitrarie che complicherebbero solo il calcolo formale.
La posizione del punto materiale è identificata dal raggio vettore.
E la sua variazione nel tempo si esprime primariamente come spostamento angolare.
L'utilizzo dello spostamento angolare obbliga a una differenziazione netta tra due grandezze che non vanno assolutamente confuse.
Ovvero il modulo del vettore velocità, comunemente definito velocità tangenziale, e la velocità angolare.
Nel moto circolare uniforme un punto materiale percorre archi uguali in tempi uguali. La sua velocità angolare, indicata con la lettera greca omega,
quantifica la porzione di angolo spaziata dal raggio vettore in un secondo e si misura in radianti al secondo.
La precisione su questo punto è vitale. Nel moto circolare uniforme la velocità angolare è una costante assoluta.
Di conseguenza anche il modulo della velocità tangenziale rimane costante.
Ma è un errore concettuale grave affermare che la velocità tangenziale intesa come vettore sia costante.
Verissimo. Un vettore è definito da un modulo, una direzione e un verso. Poiché la traiettoria è una circonferenza, la direzione della velocità tangenziale muta in continuazione,
essendo sempre tangente alla curva in ogni suo singolo punto.
Esattamente, istante dopo istante.
E questa variazione continua della direzione del vettore velocità, pur in presenza di un modulo costante, implica matematicamente l'esistenza di un'accelerazione.
Si tratta dell'accelerazione centripeta.
Tuttavia, l'analisi deve estendersi anche al moto uniformemente accelerato in un contesto rotazionale,
dove le dinamiche si complicano e si introducono diverse forme di accelerazione. Nel moto circolare uniforme, l'unica componente accelerativa presente è l'accelerazione centripeta.
Un vettore che punta costantemente verso il centro di rotazione.
E ha l'unico scopo fisico di curvare la traiettoria, modificando la direzione della velocità senza alterarne l'intensità.
Ma se si esamina un sistema in cui il corpo rotante aumenta o diminuisce la sua rapidità di rotazione, subentra l'accelerazione tangenziale.
Questa è parallela alla velocità lineare ed è responsabile della variazione del suo modulo. In ambito strettamente angolare si definisce poi l'accelerazione angolare,
ovvero il tasso di variazione della velocità angolare nel tempo.
Anche qui si opera una distinzione analitica rigorosa tra l'accelerazione angolare media calcolata su un intervallo temporale macroscopico
e l'accelerazione angolare istantanea, che richiede il calcolo del limite per un intervallo di tempo che tende a zero.
Spostando ora il focus dalla cinematica alla dinamica del moto circolare, si affronta un nodo concettuale spesso frainteso: la natura delle forze in gioco.
È indispensabile chiarire la differenza vettoriale e ontologica tra la forza centripeta e la cosiddetta forza centrifuga.
Mantenendo il rigore proprio del secondo principio della dinamica. Secondo i principi newtoniani, un'accelerazione presuppone sempre l'azione di una forza netta.
Poiché esiste un'accelerazione centripeta, deve esistere una forza diretta verso il centro, la forza centripeta.
È essenziale sottolineare che la forza centripeta non è una nuova categoria di forza fondamentale della natura, è un'etichetta funzionale.
Indica il ruolo svolto in quel momento da forze reali, come la tensione di un cavo metallico, l'attrito degli pneumatici sull'asfalto in una curva.
O la forza gravitazionale che mantiene un satellite in orbita. La forza centrifica, di contro, è classificata rigorosamente come forza fittizia o apparente.
Non corrisponde ad alcuna interazione fisica reale tra corpi.
Si manifesta matematicamente solo quando si analizza il sistema dall'interno di un sistema di riferimento non inerziale, ovvero un sistema esso stesso in rotazione.
Per concretizzare questo concetto in modo analitico, se si osserva un'automobile in curva dall'esterno, da un sistema di riferimento inerziale, fermo a terra,
si nota solo l'attrito che funge da forza centripeta e devia l'auto dalla sua naturale traiettoria rettilinea. Non si rileva alcuna forza che spinge verso l'esterno.
Corretto. La sensazione di essere spinti verso l'esterno, avvertita dai passeggeri all'interno del veicolo, è unicamente l'effetto della loro inerzia.
I corpi dei passeggeri tendono a mantenere il loro moto rettilineo uniforme per il primo principio della dinamica.
E l'automobile che, sterzando, accelera verso di loro.
La forza centrifuga è un artificio matematico necessario per far tornare i calcoli se, e solo se, si sceglie di posizionare l'osservatore solidale con l'oggetto in rotazione.
Procedendo con l'analisi strutturata, si giunge alla terza categoria, il moto armonico e i sistemi oscillanti.
Il moto armonico possiede un'eleganza matematica peculiare. Può essere definito analiticamente come la proiezione ortogonale di un moto circolare uniforme sul diametro della circonferenza stessa.
Da questa derivazione geometrica scaturiscono i parametri basilari, l'ampiezza di oscillazione, la pulsazione e la legge oraria.
Del sistema è descritta dalla legge oraria, tipicamente espressa tramite una funzione goniometrica come il coseno.
Un aspetto di straordinaria rilevanza analitica risiede nello studio di come velocità e accelerazione varino in questo specifico moto.
Vi è una sfasatura periodica intrinseca.
L'analisi di questa sfasatura rivela il meccanismo intimo dell'oscillazione. Nei punti di inversione del moto, ovvero quando il corpo raggiunge la massima ampiezza positiva o negativa,
la sua velocità istantanea è rigorosamente pari a zero, dovendo il corpo fermarsi per cambiare direzione.
Al contrario, quando il corpo attraversa la posizione di equilibrio centrale, non avendo ancora subito l'azione contraria della forza di richiamo,
la sua velocità istantanea raggiunge il valore massimo assoluto.
Per l'accelerazione vale l'esatto opposto.
E qui risiede la peculiarità dinamica. L'accelerazione nel moto armonico è sempre direttamente proporzionale allo spostamento, ma possiede segno algebrico opposto.
Questo significa che punta sempre verso il centro di oscillazione.
Pertanto, agli estremi della traiettoria, dove lo spostamento è massimo, anche l'accelerazione è massima in modulo, pronta a richiamare il corpo.
Al centro, dove lo spostamento è nullo, la forza di richiamo si azzera e con essa l'accelerazione.
Questo apparato teorico trova un'applicazione esemplare nel sistema massa-molla.
In questo modello la dinamica è dettata dalla forza di richiamo elastica descritta dalla legge di Hooke,
secondo cui la forza è proporzionale all'allungamento o alla compressione della molla.
Il periodo di oscillazione, cioè il tempo esatto per compiere un ciclo completo di andata e ritorno, dipende esclusivamente da due fattori.
La massa inerziale del corpo e la costante elastica della molla. Un corollario fondamentale di questa equazione è che, in un sistema ideale lineare, il periodo del sistema massa-molla è totalmente indipendente dall'ampiezza dell'oscillazione.
Sia che la molla venga tesa di un centimetro o di 10 centimetri, il tempo impiegato per un'oscillazione completa resterà invariato.
poiché a una maggiore distanza da percorrere corrisponde una proporzionale maggiore forza di richiamo, che a sua volta genera velocità più elevate.
Questa dinamica permette anche di introdurre una definizione operativa rigorosa di massa inerziale, tramite il concetto teorico del carrello delle masse.
La definizione operativa è un procedimento empirico? Ponendo carrelli di masse ignote su un piano ideale privo di attrito.
E agganciandoli a una medesima molla di cui si conosce la costante elastica.
È possibile misurare i rispettivi periodi di oscillazione. Manipolando algebricamente la formula del periodo, si ottiene il valore esatto della massa.
È un metodo che definisce la massa non in base al suo peso o all'attrazione di gravità, ma misurando puramente la sua resistenza all'accelerazione, ovvero la sua inerzia.
La seconda applicazione fondamentale del moto armonico è il pendolo semplice.
Un sistema costituito da una massa puntiforme vincolata a un filo inestensibile e privo di massa.
Il moto del pendolo approssima un moto armonico perfetto unicamente per angoli di oscillazione molto ristretti. Sotto questa rigida condizione emerge il principio di isocronismo.
Storicamente ricondotto alle misurazioni pionieristiche di Galileo Galilei. L'isocronismo stabilisce che il periodo di un pendolo dipende in via esclusiva dalla lunghezza del filo e dall'accelerazione di gravità del luogo in cui si trova.
Risulta del tutto slegato dalla massa del corpo sospeso. Una pallina di piombo o una di legno, con lo stesso filo, oscilleranno all'unisono.
E per piccole deviazioni è indipendente dall'ampiezza dell'arco descritto.
Questa indipendenza del periodo dall'ampiezza ha fornito alla fisica e all'ingegneria dei secoli scorsi la base per la misurazione di precisione del tempo.
Le equazioni differenziali che descrivono il pendolo rivelano che la componente della forza peso tangente alla traiettoria agisce come una perfetta forza di richiamo lineare.
Proporzionale allo spostamento angolare, chiudendo così il parallelismo concettuale con la forza elastica del sistema massa-molla.
L'esame convergente di queste tre tipologie di moti ha richiesto l'uso ripetuto di concetti dinamici puntuali. Si è parlato costantemente di velocità in un determinato punto e di accelerazione in una frazione di secondo.
Questo prepara il terreno per l'ultima e decisiva sezione analitica, il fondamento matematico che sostiene l'intera architettura fisica, la derivata.
Senza il calcolo differenziale, concetti come velocità istantanea non possiedono una rigorosa definizione formale.
Il passaggio dalla cinematica media a quella istantanea è un salto logico di immensa portata. Misurare una velocità media è banale, si divide una variazione di posizione finita per un intervallo di tempo finito.
Ottenendo quello che in matematica si definisce rapporto incrementale.
Ma la fisica richiede di conoscere la velocità in un istante, infinitesimo, in cui la durata temporale è pari a zero.
E inserendo uno zero al denominatore, l'algebra elementare fallisce.
È qui che interviene il genio del calcolo infinitesimale, attraverso l'operazione di passaggio al limite.
Si fa tendere l'intervallo di tempo progressivamente a zero, calcolando il limite a cui tende il rapporto incrementale.
Il risultato formale e quantitativo di questo limite è appunto la derivata.
L'applicazione di questo strumento matematico alla realtà empirica è diretta e assiomatica. La velocità istantanea di un corpo viene espressamente definita come la derivata prima della funzione della posizione spaziale rispetto alla variabile temporale.
A sua volta, l'accelerazione istantanea è definita in modo altrettanto stringente come la derivata prima della funzione velocità rispetto al tempo.
Oppure, equivalentemente, come la derivata seconda della posizione.
Questa struttura differenziale riduce l'intero panorama della cinematica allo studio metodico delle variazioni infinitesime delle funzioni matematiche.
Il movimento diviene funzione e la rapidità del movimento diviene derivata.
Per operare concretamente in questo quadro teorico, l'analisi richiede la conoscenza di specifiche regole di derivazione analitica.
Prendiamo, per esempio, il moto rettilineo uniforme, descritto da una funzione lineare di primo grado rispetto al tempo.
La regola formale stabilisce che la derivata di una funzione lineare è una costante pura, e questo coincide perfettamente con l'osservazione fisica. Un moto con legge oraria lineare possiede una velocità costante.
Procedendo in complessità, si considera il moto uniformemente accelerato, come la componente verticale del lancio parabolico.
La sua legge oraria dello spazio è descritta da una funzione quadratica, un'equazione di secondo grado dove compare il tempo elevato al quadrato.
Applicando le regole dell'operatore derivata a una funzione quadratica, la variabile indipendente perde un grado.
Passando da potenza 2 a potenza 1, il risultato è una funzione lineare.
Fisicamente, la derivata dello spazio nel moto uniformemente accelerato restituisce l'equazione della velocità, che infatti varia linearmente nel tempo.
Cresce in modo proporzionale, producendo il classico grafico a riga retta sul piano cartesiano velocità-tempo. Questo dimostra la totale coesione logica tra lo strumento algebrico e il fenomeno tangibile.
Il vertice di questa coesione si osserva applicando le derivate alle funzioni trigonometriche.
Indispensabili per descrivere il moto armonico. Le regole formali dettano che la derivata della funzione seno è la funzione coseno.
E che la derivata del coseno è il seno invertito di segno.
Questo specifico dettaglio analitico costituisce la dimostrazione definitiva delle proprietà del moto armonico discusse in precedenza.
Partendo da una posizione descritta ad esempio dalla funzione coseno, si calcola la velocità eseguendo la prima derivata.
Ottenendo una funzione seno negativa, questo spiega la sfasatura di un quarto di periodo osservata sperimentalmente.
Quando la posizione è massima, la velocità è nulla, e viceversa.
Derivando ulteriormente per ottenere l'accelerazione, la funzione seno negativa si trasforma in una funzione coseno negativa.
Si è tornati alla funzione originaria della posizione, ma con il segno opposto.
Si è così dimostrato matematicamente, tramite puro calcolo differenziale, che l'accelerazione nel moto armonico è sempre proporzionale allo spostamento e diretta in senso contrario.
La stessa identica legge enunciata dall'osservazione empirica delle molle e dei pendoli. Giunti alla sintesi di questa analisi, emerge la formidabile architettura razionale della meccanica.
Assolutamente.
Si è esaminata rigorosamente l'indipendenza vettoriale che consente di scomporre analiticamente la parabola di un proiettile. Si è dettagliato l'equilibrio cinematico delle accelerazioni radiali e tangenziali all'interno di un sistema circolare, epurato dalle forze fittizie.
E si sono indagate le dinamiche periodiche di richiamo nei pendoli e nei sistemi elastici?
In ognuno di questi domini esplorati, il calcolo differenziale si è rivelato non solo come un utile strumento di approssimazione, ma come l'unico vero linguaggio in grado di codificare le variazioni di posizione e velocità nei sistemi continui.
Il rigore inflessibile con cui l'analisi matematica ricalca o forse predetermina l'osservazione fisica suggerisce un interrogativo speculativo, fondato sull'evidenza appena esposta.
I principi della dinamica dimostrano che le trasformazioni delle funzioni attraverso l'operatore derivata descrivono con precisione assoluta l'accelerazione di una massa cadente o il battito isocrono di un pendolo.
Occorre dunque porsi un quesito metodologico conclusivo. Se ogni variazione cinetica e dinamica è totalmente sottomettibile e risolvibile tramite un limite incrementale, la meccanica si configura in ultima analisi come una mera estroflessione geometrica di regole analitiche astratte. L'essenza del movimento risiede nelle masse tangibili che alterano le loro coordinate nello spazio o nell'impianto immateriale della funzione matematica pura, la cui spietata logica formale detta, senza alcuna possibilità di deviazione, la posizione di quelle masse in ogni singolo istante misurabile.